Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici ascoltatori, rieccoci qua con il Salmo 82, un salmo apparentemente facile perché molto breve, ma che pone grandi problematiche semantiche. Per esempio, come si notava lungamente nella scorsa settimana, al posto della parola del tetragramma che io leggo Adonai, c'è scritto Dio, e vi facevo notare come il nome di Dio non è Dio, il nome di Dio è Adonai, o come legge il nostro lettore è il tetragramma che gli ebrei, per rispetto agli ebrei, non leggo. E quindi mettere all'inizio di questo salmo questa denominazione di nome comune di persona, non nome proprio di persona, nome comune di persona, come dire ingegnere. Beh, quanti ingegneri ci sono? Certo, se sto parlando con una persona che guardo in faccia dico ingegnere e lui capisce che sto parlando con lui, ma se dico l'ingegnere siede, lavorando in quell'ufficio, eccetera, si può presupporre che l'ingegnere di cui parlo sia quella persona. Così in questo caso, essendo io ebreo e parlando, mi metto nei panni dello scrittore sacro, e parlando ad un pubblico di un ebreo e via dicendo, si pensa che sia Adonai. Questo Dio, comunque sia, appunto, si erge nel consesso degli dèi, quindi viene appunto aperto questo particolare paragrafo. Chi sono questi altri dèi? Che cosa rappresentano? Che apertura ci sia? Il Pio ebreo era assolutamente monoteista. Il Pio ebreo, non tutti gli ebrei, ci sono tantissime interpolazioni nella vita del popolo eletto di altre divinità e di sequele più o meno velate o più o meno evidenti e via dicendo. Quindi, però, diciamo, lo scrittore sacro normalmente esclude totalmente la presenza di altre divinità. Non solo, normalmente c'è proprio un atteggiamento aspro nei confronti di questa possibilità, e quindi tutto diventa molto, ma molto problematico in questa cosa. Ma ascoltiamo adesso questo salmo per poi riprenderlo e vedere.
Salmo 82. Il giudice supremo degli dèi e dei principi si erge sulla storia. Salmo di Asaf. Dio si erge nell'assemblea divina, in mezzo agli dèi egli giudica. Fino a quando emetterete giudizi iniqui e sosterrete la parte dei malvagi? Difendete l'indigente e l'orfano. Fate giustizia al povero e al misero. Liberate l'indigente e il debole. Strappatelo dalla mano del malvagio. Non ne vogliono sapere. Non capiscono. Camminano nelle tenebre. Vacillano tutte le fondamenta della terra. Io dichiaro, benché voi siate dei e figli tutti dell'Altissimo, certamente morirete come un uomo e come qualsiasi principe cadrete. Sorgi, o Dio, giudica la terra. poiché tu hai la proprietà di tutti i popoli.
Eravamo rimasti al versetto 4, in cui c'è questo Dio che sta parlando a questi dèi e sta dicendo come si devono comportare. E quindi è tutto un salmo molto, 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 molto unico, direi, unico, non raro, unico, perché alla fine è proprio in contrasto netto con tutto il resto della rivelazione, eccetto un altro salmo in cui dice: io vi ho detto, voi siete dei. Allora qui gli dei potrebbero essere gli uomini importanti, gli uomini di buona volontà, gli uomini di fede che fanno parte del popolo ebraico. Ecco, allora probabilmente letto in questo modo diventa tutto molto più facile. Questo Dio, e che essendo uno solo, anche se non lo chiamo per nome, è lui, si erge nel consesso degli uomini così pieni di grazia di Dio, di Ruach Yahweh, cioè di Spirito Santo, che sono divinizzati e quindi devono ricevere gli ordini, diciamo, da Adonai Sabaot. E allora siamo qui al versetto 4, e a chiunque parli dice: liberate l'indigente e il debole. Ecco, diciamo che il leitmotiv del soccorso sociale che c'è nella Bibbia, che tendenzialmente troviamo in tutta la Bibbia e in modo assolutamente schiacciante troviamo nel Vangelo, ecco, è presente anche qui, per cui diciamo non si allontana questo salmo, benché si allontani praticamente da quella che è la complessità del tutto, non si allontana del tutto. C'è questa situazione di incomprensione di a chi sta parlando e chi sta parlando, ma poi le linee generali sono quelle di sempre: l'indigente e il debole, cioè gli ultimi della terra sono i preferiti, sono gli assistiti, sono i nutriti, sono coloro ai quali Dio volge la sua attenzione. E volgendo Dio la sua attenzione a tutti questi, desidera che lo facciano anche questi altri dei, o come si diceva poc'anzi, coloro che sono così elevati spiritualmente da essere talmente vicini a Dio da essere confondibili con Dio. Quindi quegli uomini di buona volontà, quegli uomini di fede che appunto per mantenere questo privilegio, questa particolare vestizione, investitura, devono comportarsi conseguentemente, e conseguentemente si comporteranno se libereranno l'indigente e il debole e lo strapperanno dalla mano del malvagio. E qui abbiamo quindi anche una interpretazione sociologica molto raffinata e molto precisa. L'indigente e il debole non lo sono quasi mai per colpa loro, ma lo sono perché entrano in una spirale di male che è prodotta dal malvagio. Il malvagio fa in modo che a un certo punto la sua vittima cada in questa situazione di dolore, che è l'indigenza, che è la debolezza. E allora coloro che garantiscono l'amore di Dio, questi sono chiamati direttamente da Dio a soccorrere queste due categorie di persone tanto amate da Dio e non solo ad essere soccorse, che basterebbe semplicemente dargli da mangiare, dargli un letto, prevedere e provvedere a qualche cosa. No, non è solo questo, ma c'è anche un'azione molto più diretta, che è quella di strapparlo dalla mano del malvagio, quindi di cambiare quelle che sono le caratteristiche che inducono a questo. Ci riprendiamo al versetto 5. Non ne vogliono sapere, non capiscono, camminano nelle tenebre, vacillano tutte le fondamenta della terra. Allora, dopo che ci sono stati tutti questi imperativi, come mi piace dirlo spesso, imperativi categorici proprio, imperativi in cui questo Dio si presenta a queste divinità, a questi dei, chi siano, ma si presentano ergendosi sopra il collegio divino e quindi manifestando e facendo pesare in modo assolutamente fermo la sua superiorità rispetto a tutti gli altri, presentandosi a questo collegio usa soltanto degli imperativi, dice: fino a quando metterete giudizi iniqui, sosterrete la parte dei malvagi, va bene, questi sono degli indicativi, però poi cioè, difendete, fate giustizia, liberate, strappate. E c'è tutta questa cosa, quindi difendete, fate giustizia, strappate, liberate, strappate, sono in tutto i quattro imperativi che caratterizzano proprio una sostanza di intervento assoluto. Non c'è un consiglio, non c'è una richiesta informale, mi piacerebbe, non c'è un progetto, una progettualità. Si dovrebbe studiare il modo di fare queste cose. No, c'è un imperativo. Adesso, da questo momento in avanti, le cose devono cambiare e devono cambiare in questo modo. E quindi non c'è una possibilità di non aver capito. Come oggi Fiorello prendeva in giro sua moglie dicendo: pensate qua cosa mi ha detto, compra le penne rigate, mi raccomando, rigate. Avete sentito? Ha detto lisce. No, non c'è questa possibilità. Non siamo stupidi, non siamo deficienti. Questa divinità, questo Dio, questo supervisore parla in modo assolutamente chiaro. Non c'è una possibilità di capire diversamente. E allora la risposta negativa diventa il peccato. E facciamo una piccola digressione allora sul peccato. Qualche giorno fa ebbe una discussione quasi violenta, non violenta, ma insomma neanche accesa, ma dolorosa, molto ferma, ma poco compresa. Ma cercate di capire che le cose sono proprio così. Perché ci sia peccato, ci devono essere tre formule che devono convivere assolutamente fra di loro. E queste tre formule sono: ci deve essere materia grave, quindi ci deve essere un qualcosa per cui io offendo Dio, ci deve essere deliberato consenso e piena avvertenza, cioè io devo sapere che voglio fare quell'azione contro Dio e devo essere assolutamente consapevole che sto facendo questa azione contro Dio. Allora, una volta parlando col vescovo nostro attuale, Monsignor Trevisi, dicevo: secondo me, cioè so che nella morale cattolica le sigarette non sono considerate un peccato, però sapendo tutti che comunque il fumo è uno dei principali, non l'unico, ma uno dei principali vettori per contrarre il cancro, dovrebbe esserlo peccato, sarebbe forse, ma molto difficilmente ormai, dato come va questa società, potrebbe essere un deterrente per questo. E lui mi rispose: ma guarda, si comincia a fumare quando a queste cose non si pensa. Cioè si comincia a fumare quando si è nell'adolescenza e quindi si pensa a fare le cose per dispetto, perché le fanno gli altri, per sentirsi forti, belli, eccetera, eccetera. Dopodiché il fumo diventa quasi un'esigenza e quindi riuscire a dire di no diventa un qualcosa. E quindi non c'è piena avvertenza o deliberato consenso. Addirittura a volte non ci sono nemmeno tutte e due. Ecco, allora, perché ci sia veramente peccato e ci deve essere una situazione, diciamo, grave di adesione totale al peccato, perché peccato, e nella consapevolezza assoluta che sto facendo peccato e non ho altre vie di fuga, altre scappatoie. Sto facendo del male e lo faccio nonostante tutto. Quindi certamente se una persona premedita un'azione iniqua, lì c'è veramente il peccato. Se una persona per paura, per grossolaneria, per sentirsi bello, eccetera, eccetera, compie qualche cosa di un'azione iniqua, molto spesso e volentieri c'è un reato, no, cioè dal punto di vista della legge degli uomini, ma non c'è il peccato perché non c'è un'adesione totale. Qui nel versetto 5 invece c'è proprio una definizione totale di peccato: non ne vogliono sapere, non capiscono, camminano nelle tenebre, vacillano le fondamenta della terra. Non ne vogliono sapere, questo è assolutamente certo. Si mettono, coloro che ascoltano queste indicazioni di Dio, le ascoltano dicendo: no, guarda, non sprecare fiato perché noi non ci comporteremo così. Ecco, e qui c'è il peccato, c'è una netta opposizione, un desiderio di una netta opposizione a quelli che sono i chiari comandi di Dio. Ma già la seconda frase è già più problematica: non capiscono. E allora se non capiscono non c'è piena avvertenza. Camminano nelle tenebre, non c'è deliberato consenso. Nelle tenebre, io cammino nelle tenebre, non so come, non so dove mettere i piedi, non so come fare, e quindi non c'è deliberato consenso. Tuttavia, se mi dicono non uscire perché è buio, resta in casa perché fuori è buio e ti puoi fare del male, e continuo, beh, allora lì qualcosa di male c'è effettivamente. E davanti a questa ignoranza, diciamo, di coloro che dovrebbero fare la volontà di Dio, davanti a questo la terra risponde, e risponde negativamente, un po' come avviene per quello che riguarda la salvaguardia del creato. Vacillano tutte le fondamenta della terra. Nel momento in cui c'è questa negatività da parte di chi dovrebbe ascoltare la parola di Dio, invece c'è un'opposizione totale, principalmente perché volontaria, poi piano piano anche diventa un'abitudine l'opposizione a Dio senza più una comprensione, ecco che le fondamenta della terra, cioè il resto della creazione, soffre per questa volontà negativa di opporsi a quella che è la volontà di Dio. Io dichiaro, benché voi siate dei e figli tutti dell'Altissimo, certamente morirete come un uomo e come qualsiasi principe cadrete. Ecco, allora noi ci fermeremo qui, riprenderemo la prossima settimana da questo versetto 6, ma l'ho intanto letto per anticipare un attimino quello che è il discorso. C'è questa incapacità da parte dell'uomo di riuscire a godere della bellezza che Dio gli offre. E comunque vedremo nella prossima settimana di concludere questo salmo e di capire che cosa sta accadendo. Nel frattempo vi ringrazio per l'ascolto e ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica. Ciao.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.